ad alta voce. Paola Pitagora legge La signora Dalloway di Virginia Woolf. Traduzione di Anna Nadotti.
Che può? Si domandava la signora Dalloway, pensando che era scandaloso essere interrotti alle 11 del mattino il giorno in cui si dà una festa, udendo un passo sulle scale. Udì una mano sulla porta, fece per nascondere l'abito come una vergine che protegge la sua castità, rispettosa del proprio decoro. Ora il pomo d'ottone si muoveva e la porta si apriva, ed ecco che entrava. Per un istante non riuscì a ricordare come si chiamava, tanto era sorpresa di vederlo, così felice, così timida, così stupita, che Peter Walsh si presentasse inaspettatamente a casa sua di mattina. Non aveva letto la sua lettera. «Ma come stai?» disse Peter Walsh e tremava mentre le prendeva le mani, entrambe le mani, e le baciava. «È invecchiata», pensò sedendosi. «Non le dirò nulla», pensò, «perché è invecchiata». «Mi osserva», pensò, e fu preso da un repentino imbarazzo, sebbene le avesse baciato le mani. Infilò una mano in tasca, estrasse un coltellino di notevoli dimensioni e ne aprì a metà la lama. «Sempre lo stesso», pensò Clarissa, «lo stesso aspetto bizzarro, lo stesso completo a quadri, un po' meno in forma la sua faccia, un po' più magra, più inaridita forse, ma sta benissimo ed è sempre lo stesso». «Che gioia rivederti», esclamò, si era tolto di tasca il coltellino, «è sempre il solito», pensò lei. «Era arrivato in città solo la sera prima», disse. «Sarebbe ripartito subito per la campagna. Come andavano le cose? Come stavano tutti? Richard? Elizabeth?» «E questo cos'è?» chiese, indicando col coltellino l'abito verde. «Lui è molto elegante», pensò Clarissa, «ma non smette di criticare me. Eccola qui che accomoda il vestito come al solito», pensava lui. «È rimasta seduta qui tutto il tempo che sono stato in India, ad accomodare il vestito, a trastullarsi, ad andare alle feste, a correre su e giù dalla camera», pensò, sempre più irritato, sempre più teso, «perché per certe donne non c'è nulla di peggio del matrimonio», pensò, «della politica e di un marito conservatore come l'impareggiabile Richard». «È così, proprio così», pensò, richiudendo di scatto il coltellino. «Richard sta benissimo, Richard ha una riunione», disse Clarissa e aprì le forbici e disse che se non gli dispiaceva avrebbe finito di sistemare il vestito perché davano una festa quella sera, «alla quale non ti inviterò, mio caro Peter», disse. Ma era bellissimo sentirle dire «mio caro Peter», a dire il vero era tutto bellissimo, l'argenteria, le sedie, tutto così bello. «Perché mai non lo invitava alla festa?» domandò, e ora naturalmente, pensò Clarissa, «è affascinante, sì, affascinante, ora ricordo perché non riuscivo a decidermi e in che modo ci riuscii a non sposarlo», si domandò, «quell'estate tremenda». «È incredibile che tu sia arrivato proprio stamattina», disse, posando le mani una sopra l'altra sul vestito. «Ti ricordi?» disse, «come sbattevano gli avvolgibili a Burton?» «Altro che», disse lui, e ricordò quelle colazioni, solo e molto a disagio, con il padre di lei che era morto, e lui non aveva scritto a Clarissa, ma non era mai andato troppo d'accordo con il vecchio Perry, quel lamentoso vecchietto con le ginocchia tremole, il padre di Clarissa, Justin Perry. «Avrei voluto andare più d'accordo con tuo padre», disse. «Ma a lui non è mai piaciuto nessuno che...» «I nostri amici», disse Clarissa, e avrebbe voluto mordersi la lingua, per aver così rammentato a Peter che lui aveva intenzione di sposarla. «Certo che avevo intenzione», pensò Peter, «e quasi mi si spezzò il cuore», pensò, e fu sopraffatto dal dolore, che si levò come una luna vista da una terrazza, spettrale, bellissima, nella luce del giorno che finisce. «Ero più infelice di quanto io sia mai stato dopo», pensò. «E come se si trovasse realmente su quella terrazza?» Si chinò un poco verso Clarissa. Protese una mano, la sollevò, la lasciò cadere. Pendeva lì, sopra di loro, quella luna. Anche lei pareva di essere seduta con lui su quella terrazza, nel chiarore lunare. Poi, come accade su una terrazza nel chiarore lunare, quando una persona, pur vergognandosi, comincia a provare una certa noia, ma poiché l'altra siede ancora in silenzio quieta, guardando con tristezza la luna, preferisce non parlare, agita un piede, si schiarisce la gola, nota un qualche arabesco di ferro sulla gamba di un tavolo, stropiccia una foglia, ma non dice nulla. Così fece ora Peter Walsh. Perché riandare così al passato? Pensava. Perché indurlo a pensarci di nuovo? Perché farlo soffrire dopo le torture infernali che gli aveva fatto patire? Perché? Ti ricordi il lago? Disse lei, con voce spezzata. Sotto il peso di un'emozione che le stringeva il cuore, le irrigidiva i muscoli della gola e le torceva le labbra in una smorfia mentre diceva «lago», perché era una bambina che lanciava il pane alle anatre in mezzo ai suoi genitori e nello stesso tempo era una donna adulta che andava incontro ai genitori sulla riva del lago, tenendo fra le braccia la propria vita, che via via che si avvicinava a loro diventava sempre più grande tra le sue braccia, finché diventava un'intera vita, una vita completa, che lei posava vicino a loro dicendo «Questo è ciò che ne ho fatto, questo». E cosa ne aveva fatto? Che cosa in realtà? Lì seduta a cucire quella mattina con Peter. Guardò Peter Walsh e il suo sguardo, attraversando tutto quel tempo e quell'emozione, lo raggiunse dubbioso. Si posò su di lui, umido di lacrime, si risollevò e volò via, come un uccello sfiora un ramo, si risolleva e vola via. Con naturalezza si asciugò gli occhi. «Sì», disse Peter. «Sì, sì, sì», disse, come se lei avesse portato in superficie qualcosa che, emergendo, lo feriva. «Basta, basta!» voleva gridare. «Perché non era vecchio. La sua vita non era finita, assolutamente no. Aveva appena passato i 50». «Glielo devo dire», rifletté, «o no?» Avrebbe voluto togliersi quel peso, ma è troppo fredda, pensò Cuce con le forbici in grembo. «Daisy apparirebbe banale accanto a Clarissa, e lei mi giudicherebbe un fallito, e lo sono, secondo il loro metro», pensò, «il metro dei Dalloway». «Oh, sì», di ciò non dubitava, «era un fallito rispetto a tutto questo». Il tavolo intarsiato, il tagliacarte della preziosa impugnatura, il delfino e i candelieri, la fodera delle poltrone e le vecchie e costose stampe inglesi a colori. Era un fallito. «Detesto la supponenza di tutto questo», pensò. «Ma è opera di Richard, non di Clarissa. Salvo che lei l'ha sposato». A quel punto Lucy entrò nella stanza portando dell'argenteria, altra argenteria. «Ma com'era attraente, snella, flessuosa», pensò lui mentre si curvava a posarla. «Ed è andata avanti così per tutto questo tempo», pensò, «una settimana dopo l'altra, la vita di Clarissa, mentre io...» E a un tratto ogni cosa sembrò filtrare luminosamente da lui. Viaggi, cavalcate, liti, avventure, partite a bridge, storie d'amore e lavoro, lavoro, lavoro. E ostentatamente tirò fuori il coltellino, il vecchio coltellino col manico di corno, lo stesso che Clarissa l'avrebbe giurato, che aveva già 30 anni prima, e lo strinse nel pugno. «Che curiosa abitudine», pensò Clarissa, «giocherellare sempre con un coltellino. E farti sentire sempre frivola, senza cervello, solo una sciocchina ciarliera». «Ma anch'io», pensò, e impugnando l'ago, chiamò. «Come una regina, le cui guardie si siano addormentate lasciandola senza protezione». Quella visita l'aveva colta di sorpresa, l'aveva turbata, così che chiunque avvicinandosi può vederla distesa al riparo dei rami. Chiamò a raccolta le cose che lei faceva, le cose che amava, suo marito, Elizabeth, se stessa, in sostanza... che Peter ormai quasi non conosceva, perché le facessero scudo e l'aiutassero a sconfiggere il nemico. «Beh, cosa mi dici di te?» chiese lei. «Così. Prima che la battaglia cominci, i cavalli scalpitano, scuotono la criniera, la luce crea riflessi sui loro fianchi, inarcano il collo. Così Peter Walsh e Clarissa, seduti l'uno accanto all'altra sul divano azzurro, si sfidavano. In lui l'energia ribolliva e lo scuoteva, radunò innumerevoli cose di diversa provenienza, i successi, la carriera a Oxford, il matrimonio, di cui lei non sapeva nulla, quanto aveva amato e come nell'insieme avesse fatto il proprio dovere. «Milioni di cose!» esclamò, e incalzato dalle molteplici energie che ora da ogni parte lo caricavano, dandogli la sensazione spaventevole e nello stesso tempo assai esilarante di essere trasportato in aria su spalle di gente che non vedeva, si portò le mani alla fronte. Clarissa sedeva perfettamente eretta, trattenne il fiato. «Sono innamorato», disse. Non a lei, peraltro, ma a colei che si era levata così in alto nel buio che non la si poteva toccare e si doveva invece posare la propria ghirlanda sull'erba nel buio. «Innamorato», ripeté, parlando ora piuttosto seccamente a Clarissa Dalloway, «innamorato di una ragazza in India». Aveva deposto la sua ghirlanda. Che Clarissa ne facesse ciò che voleva. «Innamorato», disse lei. Alla sua età, con quel cravattino risucchiato da quel mostro, non ha un filo di carne sul collo, ha le mani rosse e ha 6 mesi più di me, le testimoniò l'occhio in un lampo. Tuttavia, in cuor suo, sapeva che era innamorato, questo sì, pensava, è innamorato. Ma l'indomabile egoismo che in eterno sconfigge gli avversari, il fiume che dice avanti, 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 pur ammettendo per noi non c'è nessun futuro, avanti, avanti, quell'indomabile egoismo le tinse le guance, le diede un'aria molto giovane, molto rosea, con occhi molto luminosi, mentre sedeva con l'abito sulle ginocchia e l'ago reggeva l'estremità della seta verde, tremando leggermente. Era innamorato, non di lei, di una donna più giovane, naturalmente. «E chi è?» chiese. Ora bisognava far scendere la statua dal suo piedistallo e collocarla in mezzo a loro. «Una donna sposata, purtroppo», disse lui, «moglie di un maggiore dell'esercito indiano». E con imprevista, ironica dolcezza, sorrise, piazzandola in quel modo ridicolo davanti a Clarissa. «Comunque è innamorato», pensava Clarissa. «Ha 2 bambini piccoli», proseguì lui, «molto pacatamente, un maschio e una femmina. Io sono venuto per sentire i miei avvocati in merito al divorzio». «Eccoli», pensava. «Fanne ciò che vuoi, Clarissa, eccoli». E un secondo dopo l'altro gli sembrava che la moglie del maggiore dell'esercito indiano, la sua Daisy, e i suoi 2 figlioletti diventassero sempre più belli, mentre Clarissa li guardava, come se lui avesse dato fuoco a un grumo grigio su un piatto e un grazioso alberello fosse spuntato nell'aria frizzante di salsedine della loro intimità. Perché in un certo senso nessuno lo capiva, nessuno riusciva a mettersi in sintonia con lui quanto Clarissa, la loro squisita intimità. «L'ha lusingato, l'ha ingannato», pensava Clarissa, dando forma alla donna, alla moglie del maggiore dell'esercito indiano, con 3 colpi affilati. «Che spreco, che follia! Tutta la vita Peter s'era lasciato ingannare a quel modo, prima facendosi cacciare da Oxford, poi sposando la ragazza incontrata sulla nave per l'India, adesso la moglie di un maggiore. Grazie al cielo, aveva rifiutato di sposarlo!» «Ma era innamorato. Il suo vecchio amico, il suo caro Peter, era innamorato». «Ma cosa intendi fare?» gli chiese.
«Oh, i suoi legali, Hooper e Greatley di Lincoln's Inn, avrebbero sistemato le cose», rispose, e prese a pareggiarsi le unghie col coltellino.
«Santo cielo, piantala con quel coltellino!»
gridò lei tra sé con irrefrenabile fastidio. Era il suo sciocco anticonformismo, la sua fragilità, l'assenza di una pur minima nozione dei sentimenti altrui che la irritava, l'aveva sempre irritata. Ora, poi, alla sua età, che sciocco!
«Lo so», pensava Peter. «So cosa mi toccherà affrontare», pensò facendo correre il dito sulla lama del coltellino. «Clarissa e Dalloway e tutti gli altri, ma dimostrerò a Clarissa!» E a quel punto, con enorme stupore, all'improvviso, travolto dalle forze incontrollabili che impregnavano l'aria, scoppiò a piangere. Pianse senza il minimo ritegno, seduto sul divano con le lacrime che gli rigavano le guance. Clarissa si era chinata in avanti, gli aveva preso una mano, l'aveva tirato a sé, l'aveva baciato.
A dire il vero, aveva sentito la guancia di lui sulla sua ancora prima di riuscire a dominare nel petto lo sbandieramento di piume argente e simile a erba della pampa in una tempesta tropicale che, placandosi, la lasciò, che gli teneva una mano, gli carezzava un ginocchio e, sentendosi, mentre si riappoggiava allo schienale, straordinariamente a suo agio con lui e contenta, a un tratto le venne da pensare: se l'avessi sposato, questa gaiezza sarebbe stata mia tutto il giorno. Per lei era tutto finito. Il lenzuolo era ben teso e il letto stretto. Era salita da sola nella torre e li aveva lasciati a raccogliere le more sotto il sole. La porta si era chiusa e fra la polvere di intonaco scrostato e lo strame di nidi d'uccelli, come spaziava lontano lo sguardo, e i rumori giungevano flebili e freddi. Ricordava una volta a Leith Hill. E Richard! Richard! Gridò, come chi, svegliandosi di soprassalto, allunga una mano nel buio in cerca di aiuto. Era a pranzo da Lady Bruton, rammentò. Mi ha lasciata, sono sola per sempre, pensò, congiungendo le mani sulle ginocchia. Peter Walsh si era alzato, era andato alla finestra e adesso le volgeva le spalle, giocherellando con un fazzoletto a colori vivaci. Appariva autorevole, asciutto e triste, con le scapole magre che disegnavano uno scarno rilievo nella giacca. Si soffiava con forza il naso. «Prendimi con te», pensò Clarissa impulsivamente, come se lui stesse per intraprendere chissà quale viaggio. Un attimo dopo fu come se si fosse chiuso il sipario sui cinque atti di un dramma molto emozionante e commovente, e lei avesse vissuto in essi una vita intera e fosse fuggita, avesse vissuto con Peter e ora fosse tutto finito. Adesso bisognava muoversi. E come una signora raduna le sue cose, il mantello, i guanti, il binocolo, e si alza in piedi per lasciare il teatro e uscire in strada, lei si sollevò dal divano e andò da Peter. Com'era atroce e strano, pensò lui, che avesse ancora il potere, mentre gli si avvicinava, tintinnando, frusciando, che avesse ancora il potere, mentre attraversava la stanza, di far sorgere la luna, che lui detestava, a Burton, sulla terrazza nel cielo estivo. «Dimmi», Clarissa le chiese, prendendola per le spalle, «sei felice? Richard ti...» La porta si aprì. «Ecco la mia Elizabeth!» esclamò Clarissa con tono sentimentale, melodrammatico forse. «Come sta?» gli chiese Elizabeth venendo avanti. Il rintocco del Big Ben, che batteva la mezz'ora, esplose tra loro con straordinario vigore, come se un giovanotto robusto, indifferente, sconsiderato, sollevasse a destra a manca dei manubri. «Salve, Elizabeth!» esclamò Peter, ficcandosi in tasca il fazzoletto, e le andò incontro di fretta, dicendo «Arrivederci, Clarissa!» senza guardarla. Poi lasciò precipitosamente la stanza, scese le scale di corsa e aprì la porta d'ingresso. «Peter! Peter!» gridò Clarissa, seguendolo sul pianerottolo. «La mia festa stasera! Ricordati la mia festa stasera!» gridò, costretta ad alzare la voce per sovrastare il frastuono all'esterno e sopraffatta dal traffico e dal baccano di tutti gli orologi che battevano il tempo, la sua voce che gridava «Ricordati la mia festa stasera!» riecheggiò fragile e sottile e lontanissima, mentre Peter Walsh chiudeva la porta.
Intentions lie, or does he even have any? She said he never really looks at me. again. She said